Backstage. Backstage.
Eccoci, buonasera a tutti dagli studi di Radio Fab, qui è Backstage, io sono Sara e con me c'è come sempre Jacopo.
Buonasera.
Ciao,
buonasera
Jacopo. E Sara. Ultima puntata prima dell'anno nuovo, possiamo dire, e continuiamo con la saga dei tormentoni che ci tormentano a Natale, questa volta con un gruppo che in realtà non è proprio un gruppo ma è un duo e che... del quale il loro pezzo bombarda veramente i centri commerciali, le radio, tutto quanto, è conosciutissimo. E, però in realtà sono conosciuti anche gli altri brani, cioè perlomeno quelli che abbiamo scelto penso che siano abbastanza.
Hanno sfornato una serie di hit incredibili,
esatto,
che,
esatto.
Li conoscerete tutti questa
una
sera
di tormentoni.
In tranquillità.
Esatto. E, niente, ci troviamo negli anni 80, possiamo anticipare dicendo questo, che ci troviamo negli anni 80, un periodo che forse non avevamo mai affrontato fino ad ora, se non sbaglio.
No, in qualche modo no, con Mariah Carey abbiamo visto i 90, ma gli 80 in fondo lì abbiamo un buco.
Esatto.
Abbiamo visto, ci siamo arrivati all'inizio degli anni 80 con i Sex Pistols.
Ecco, questo invece è l'ottantone che piace a me, quello con il riverbero, quello bello.
Esatto, poi ne parliamo.
Esatto,
poi ne
parliamo. Quindi direi di mandare il primo brano e come sempre dare al pubblico... il compito, il compito di riconoscere di chi stiamo parlando. Buon ascolto.
We'll be right back.
Ed erano gli Wham, duo pop britannico che si è costituito nell'81 con il cantante compositore George Michael e il chitarrista Andrew Ridgeley, che poi si sono sciolti nell'86. Non dura molto questo duo, purtroppo.
Sì, oggi è puntata flash per i 20 flash.
Esatto, non dura molto questo gruppo e tra l'altro si è sciolto per volontà del cantante, che sappiamo tutti, poi George Michael diventa famosissimo insomma come solista successivamente. E, allora, che dire, si conoscono questi due in ambito scolastico, in una piccola cittadina di Londra, e sono entrambi appassionati di musica, insomma. A un certo punto cominciano la loro fortunata carriera, ecco, e qui ti vorrei far subito le prime domande. Iniziano la loro fortunata carriera con la piccola etichetta Inner Vision, facente capo alla major CBS, con la distribuzione affidata alla Epic Records in Europa e alla Columbia Records negli USA. Io si può fare magari un piccolo cappello sulle case discografiche, perché ne abbiamo toccate qualcuna, ma così insomma, per esempio
quello che si può dire delle Inner Vision, che secondo me è una cosa interessante, che sicuramente ci aveva un obiettivo, ok, che era quello di mischiare musica di alta qualità insieme a grandi successi commerciali. Infatti l'ispirazione è data dall'album Inner Vision di Stevie Wonder del 73, per fare appunto per fare proprio il titolo dell'etichetta,
occhi a cuore per Stevie.
Qual era l'idea, no? Era l'idea quella, proprio alta qualità, high quality, ma per tutti, in grande esposizione, sì, a disposizione di tutti. Per fare una storia delle etichette discografiche, diciamo, qui bisognerebbe un po' studiare, mettersi lì, trovare tutti i nomi e tutte le etichette, rifare un bel lavoro musicologico di mappatura. In generale, quello che possiamo dire è che le etichette discografiche in questo momento stavano cambiando. Stavano cambiando fortemente, perché se il settore di distribuzione prima passava dal vinile, okay, 45 giri, 78 giri, nell'82 è l'anno in cui Sony fa uscire il compact disc, è l'anno in cui sostanzialmente tutto cambierà per sempre, scomparirà di lì a poco il vinile e tutto potrà essere distribuito in un supporto nuovo che abbassa tremendamente i costi di produzione, ok, e che consente per davvero in questo caso di arrivare alle case di tutti, non solo di tutti gli italiani, ma diciamo proprio di tutto il mondo. Questa rivoluzione ha portato veramente tanti nuovi e differenti soldi nelle case discografiche. Quindi, se ci ripensiamo, prima comprarsi un vinile, o anche sì, già c'erano le musicassette, si poteva fare, ok, però c'aveva un prezzo importante, e al di là di alcuni grandissimi successi, diciamo, commerciali, era comunque anche un'operazione sempre un po' più d'élite, fra virgolette, perché uno doveva avere il tempo, un lettore vinili, eccetera, eccetera, tanti motivi. Il compact disc, e quindi quello che sarà poi il Walkman, per capirci, no? Quello che succederà, è uno strumento, un medium di più facile distribuzione, che quindi rende ricche le case discografiche.
E George,
ti interrompo, con annessi e connessi poi problemi che si verranno a creare, per esempio il fenomeno della loudness war, che questa è una cosa secondo me interessante. Sì. E qui è una grossa parentesi, però
vabbè, apriamo questa parentesi,
tra virgolette.
Sì, sì, sì.
Scusate ascoltatori,
ma l'ultima puntata possiamo aprire la parentesi.
E infatti, sì. Che succede a un certo punto? Succede che bisogna scegliere quanti dati, ok, devono poter essere messi all'interno di un CD, mm-hmm. ok? E la scelta alla fine ricade per un certo numero di dati. Qual è il problema però? Il problema è che se uno ce n'ha troppi non ci può rientrare, quindi deve abbassare la qualità.
Certo.
Ok? E questo crea chiaramente dei primi problemi di fedeltà. Ok, i primi CD alta fedeltà sono stati inventati subito poco dopo, ma il costo non era ridotto. Mm-hmm. Okay? E quindi che, di lì a poco che successe? Successe che si capì che mettere un tot numero di dati all'interno di un disco, mm-hmm. era un'operazione che poteva essere fatta anche comprimendo il suono.
Sì.
Okay? Cioè il suono, tutti i dati, in qualche modo, ora la sto proprio semplificando, mm-hmm. potevano essere compressi in un certo modo e ne risultava un abbassamento della qualità della dinamica, quindi i volumi rimanevano più o meno sempre più simili, non come il vinile, no? Che ha le dinamiche, quindi volumi molto variabili,
sì.
Okay? Però l'impasto che dava, e questo nasce tutto dal CD, fra virgolette, quindi guardate anche su internet il fenomeno della loudness war, se vi interessa, sì. Che succedeva? Che non c'era più la dinamica. Questa dinamica che non c'è più e che ancora oggi iniziamo sempre di più a togliere, fra virgolette, esatto. Dava la pancia agli ascoltatori, ok? Producendo anche un'illusione di pienezza, un suono pieno, un suono che poi noi ce lo immaginiamo, come dicevi tu, il suono degli anni '80,
esatto,
anche, no?
Esatto.
Di quelle batterie piene e riempite che arrivano dappertutto.
Guarda, hai aperto una porta perché quando ho fatto il corso di laurea a Urbino, dovevo seguire anche informatica e a un certo punto dovevamo portare una tesina scelta e io la portai proprio su il compact
disc. Sulla loudness war?
No, sul passaggio dal CD all'MP3. Perché all'epoca non poi si erano i lettori MP3, andavamo in giro con queste scatolettine così, e quindi cosa cambia nel passaggio tra il disco, diciamo, compact disc e la musica invece in formato MP3 e tutto quello che poi, anche l'appiattimento, la compressione, eccetera, eccetera.
Esatto. Quindi, esatto. Beh, quella è una grande rivoluzione della modalità d'ascolto.
Esatto.
Poi ci ritroviamo anche oggi, giusto perché dei Wham ancora, fra poco arriveremo a parlarne.
Sì, esatto. Allora, ritornando...
Però, ciò che ci ritroviamo oggi in questo senso della rivoluzione della modalità d'ascolto è un'evoluzione di quello che già era successo. Cioè, una compressione che se all'epoca era dovuta a un supporto tecnologico, oggi è voluta.
Certo, okay? Certo. Allora, in questo duo Giorgio ricopre la maggior parte dei ruoli, quindi compositore, cantante e anche musicista, anche se in realtà il contributo di Andrew come chitarrista in realtà non è solo come chitarrista, ma è anche molto di più, perché comunque era vicino a Giorgio per quanto riguarda la composizione, le idee e tutto quello che riguardava, insomma, l'ideazione dei brani. Allora, i primi, loro diciamo si inseriscono nel panorama musicale persone incline a una vita spensierata, e questo si vedrà anche da videoclip, quindi i loro brani sono leggeri e sono persone senza, prive di impegni, senza lavoro, portate al divertimento, fondamentalmente teenager, cioè ricopre benissimo comunque anche l'età che avevano. Debuttano con Wham Rap, Enjoy What You Do, pubblicato nel 1982 come primo singolo. Poi viene pubblicata anche Young Guns e diciamo questo brano Young Guns si configura come appello da parte di un giovane a un amico affinché non butti la propria vita contraendo un matrimonio alquanto prematuro, a proposito di vita spensierata. Comunque il singolo sfiora la UK Top 40, poco dopo agli Wham capita un colpo di fortuna perché gli autori di Top of the Pops, che era un importantissimo spettacolo settimanale. Io me lo ricordo perché passava ancora quando ero ragazza io, ragazzina io. Guardavamo Top of the Pops.
Anch'io su Rai 2 lo mandavano.
Sì, bellissimo. E, era un spettacolo settimanale con le classifiche ufficiali della BBC. E quindi questo programma è costretto a cercare nuovi personaggi, insomma, da presentare, e capitano gli UAM. Quindi a questo punto io direi di ascoltare Enjoy What You Do e poi di passare al prossimo argomento.
Take a look at me, I've got street credibility. I may not have a job, but I have a good time with the boys that I meet down on the line. Said D-H-S-S, man, the rhythm that they're giving is the very best. Yeah. I said B-1, B-2, make a claim, sign your names, all you have to do. Well, folks can be a drag if work ain't your bag, and when you let them know you're more dead than alive in a 9-to-5, then they say you've got to go and get yourself a job or get out of this house. Get yourself a job, you a man or a mouse, a finger in each ear, you pretend not to hear. Gotta get some space, get out of this place.
Man, man, I am a man. Job or no job, you can't tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, just stop. Don't say that it rots.
In the streets, in the cars, on the underground, if you listen real hard, you can hear the sound of a million people switching up for work. Well, listen, Mr. Average, you're a jerk. Not me, you can't hold me down. Not me, I'm gonna fool around, gonna have some fun. Look out for number one, you can dig your grave, I'm staying young.
Bam, bam, I am a man. Job or no job, you can't tell me that I'm not. Do you enjoy what you do? If not, just stop.
Maybe a jet black guy with a hip high five, a white cool cat with a trilby hat. Maybe leather and studs is where you're at. Make the most of every day. Don't let hard times stand in your way. Give a wham, give a bam, but don't give a damn, cause the benefit gang are gonna pay. Now reach up high and touch your soul. The boys from Wham will help you reach that goal. It's gonna break your mama's heart.
So sad.
It's gonna break your daddy's heart.
Too bad.
But you'll throw the dice and take my advice, because I know that.
Bellissimo, cioè un giro di basso fantastico. Io da bassista non posso non amare brani come questo. Allora, che vogliamo dire? L'impatto degli UAM sul pubblico delle teenager è, come dire, immediato, piacciono subito, chiaramente. Poi andatevi a vedere i video, insomma, per come sono vestiti, come portano i capelli, come sono scanzonati.
Ma ti piaceva George Michael all'epoca? Ti piace George Michael dalle foto, Sara?
Sì, sì, George Michael era degli anni 80, sì, sì, con quel capello un po' lungo, sì, mesciato, to, fantastico, sì, 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 sì. E quindi, diciamo, diventa un po' George Michael, ma anche, insomma, il duo, una sorta di sex symbol, se possiamo dire. E diciamo, Jacopo, che qui a backstage ne passano di sex symbol, no?
Ah beh,
se ci ricordiamo le prime puntate.
Poi questi sono sex symbol proprio, anche un po' particolari, no? Perché non so se hai notato, ma negli anni 80 a un certo punto andava di moda che quelli belli facessero tutte foto in bianco e nero, non si sa perché.
Sì.
Okay. Perché si dovevano vedere i lineamenti, no, non lo so, però ci ripenso, le foto di Guam, se ve le andate un po' a cercare, quelle dei primi anni 80, ok? Sono tutte in bianco e nero, poi anche io due hanno tutte foto in bianco e nero, ce ne stanno tanti, anche Frankie Goes to Hollywood, era un momento così.
Però gli U2 non mi piacciono, posso dirlo.
Cosa?
Gli U2 non mi piacciono.
Vabbè, Bono diciamo neanche, cioè fisicamente
neanche
non era.
Ma neanche come genere in realtà.
Symbol, no?
No, neanche
lì
come
c'era il batterista Larry Mullen che era di alta qualità, però... Ma gli U2 ne riparleremo magari.
Esatto, sì, ne riparleremo.
Sono un grande amante degli U2.
Certo, perché altrimenti non potevi essere qui, se la pensavi esattamente come me.
Certo. Tuttavia, per ritornare alla questione sex symbol, è beh, interessante vedere, no, come praticamente in questa carrellata di questo semestre, tra virgolette, che ci siamo fatti, ne abbiamo visti parecchi, ne abbiamo visti parecchi belli scanzonati. Il
sì.
primo, vabbè. Sicuramente... Chi diresti che è il primo, Sara?
Elvis Presley.
Cioè, ah, addirittura, no, non cronologicamente, ma il più scanzonato, il più sex symbol fra tutti.
Elvis Presley.
Grande stile. Io avrei detto il nostro mitico Frank, invece. Non so perché, Frank Sinatra.
No, ma per carità, ma non è... No, ma figurati. Anche se in realtà avevamo detto che lui faceva gioco sulle adolescenti dell'epoca, però di quel ramo lì.
Però effettivamente no, possiamo notare come, cioè, la musica è diretta sempre a un pubblico in qualche modo.
Sì. Adesso facciamo un discorso serio.
Sì, esatto. Tutte le volte che il pubblico cambia, anche la tipologia di sex symbol, no, in quel senso cambia.
Sì.
Cioè, mettere un Frank Sinatra o un giovane Elvis Presley negli anni 80 sarebbe stato più o meno ridicolo, no?
Certo.
Frank Sinatra a chi si rivolgeva? A quale adolescente pensava? A un'adolescente bianca, ricca, di buona famiglia. Elvis invece si rivolge a quell'adolescente che è un po' ribelle.
È un po' ribelle, stavo per dirlo anch'io, si vuole ribellare, sì, esatto.
Più culture, più classi sociali, fra virgolette, li mischia tutte insieme, basta che c'ha 14 anni, deve seguirmi, sono il suo dio, fra virgolette.
Allora in questo contesto, Beatles. Questi, gli UAM, a quale teenager sono rivolti?
A un teenager che era un nuovo teenager, perché i teenager degli anni 70 fino al 77, fino all'81, se ci ripensiamo, c'avevano due idee, cioè c'avevano due vie principali. Da una parte erano i teenager della disco, ok?
Sì.
Quindi la nascita delle discoteca, che forse alcuni erano ancora piccoli, però sarebbero cresciuti in quell'idea lì. Quindi il mito era John Travolta, cioè quell'idea lì, quell'immaginario lì. E d'altra parte l'altro idolo era Sid Vicious, di cui abbiamo parlato. Che comunque
Totalmente diverso, anche lui, però. Sì, anche lui è un sex symbol, però della sfera bad guy.
Esatto, il bad guy stava di là, ok? E il continuo e tutto quel percorso lì diventa un percorso un po' più di plastica in un certo senso, cioè come abbiamo detto che le case discografiche iniziano ad avere altri nuovi strumenti per fare i soldi.
Sì.
Anche i musicisti iniziano a targettizzare in maniera diversa il pubblico, a capire, il mio pubblico deve essere così e quindi io devo apparire così. Non che non fosse stato fatto prima, chiaramente è da sempre che si faceva così. Solo che l'operazione diventava sempre più e sempre più raffinata, allorché un duo, come quello dei UAM, okay, curava per prima cosa l'immagine doveva funzionare nei brani, perché i brani devono essere perfetti in quel senso per proporre una coppiata perfetta che avrebbero fatto impatto sul pubblico, perché in quegli anni si capì, ma in realtà si capiva già da prima, si capì che i dischi a chi vengono venduti? Agli adolescenti.
Ai ragazzi, certo. Certo.
E quindi bisognava far funzionare la cosa in quella direzione. Piccola parentesi, e qui provo una parentesi secondo me divertente, ora che va di moda, no? Questo ritorno degli anni 90, fra virgolette,
sì, è vero.
Ma il duo degli UAM, no? Ma quanto ci ricorda gli 883 in Italia?
Ma che bellissimo! No, cioè, ti adoro, non avevo pensato assolutamente a questo, tra l'altro uscita la serie TV, quindi ormai esatto, le canzoni di pop, cioè proprio ascoltatissime su tutte le piattaforme eccetera, ma porca miseria, è vero, no, bellissimo, cioè, paragone.
Vabbè, poi nel piccolo italiano, no?
Sì, in qualche però modo. Anche la tematica, no? Perché non mi sembra che gli 883 abbiano fatto mai brani che,
super pesanti,
esatto,
super,
comunque era, no? Sempre mi ricordo la regina delle celebrità, insomma, che poi già quelli erano degli 883 un pochino più tardi.
Certo, però la cosa che
scanzonati un po' così,
cioè comunque sono brani cantabili, no? Che funzionano,
sì, funzionano benissimo,
e spaccano.
E certo, ce li ricordiamo tutti.
La cosa differente, no? Quando c'è arrivata come c'è arrivata in Italia questa cosa? È un po' deviata, un po' distorta 10 anni dopo, con un soggetto tale Max Pezzali, no? Che decide di apparire come uno sfigato, fra virgolette, no?
E dopo ha preso un po', poi dopo ha preso un po' la chiave nostalgica, no? Che si ricordava di quando andavano in motorino, e tutti i brani erano così, in chiave nostalgica, di un Amar Chord.
Gli UAM invece fanno un'altra scelta, che è la scelta di sciogliersi.
Sì, poi George Michael poi diventa un'altra cosa, in realtà, da solo. Poi magari,
certo.
Ecco.
Ma anche perché George Michael è un musicista puro al 100%. Non è uno di quelli che se la lascia dire, avrà fatto una quarantina di album.
Ma sì, sì,
questo
sì.
Non lo so, però. E ne ha fatti veramente tanti.
Pensa che alla esibizione a Top of the Pops il cantante George Michael, che già con questo aspetto poteva essere sufficiente già solo l'aspetto, si presenta con un paio di spadrillas, la giacca di pelle scamosciata e i jeans denim arrotolati sull'orlo. E quindi con questa apparizione tiene la scena gli occhi puntati su di sé. Insomma, il primo album d'esordio, intitolato Fantastiche, esce a luglio del 1983. E poi seguono altri singoli come Bad Boys, Club Tropicana, che è quest'ultimo, una satira della scena del club 1830, che pone le basi per l'immagine e la sonorità del successivo Long Playing. Quindi a questo punto ci ascoltiamo Bad Boys e poi continuiamo a parlarne.
Big enough to break down the door. Bad boys, stick together.
è anche questo un brano eccezionale per quanto riguarda la mia passione per gli anni 80, e in questo brano si sentono tantissimo i sintetizzatori. Quindi Jacopo, io vorrei farti una domanda, magari no, forse sarà anche banale, ma comunque al pubblico è giusto raccontare un po' la storia del sintetizzatore, o perlomeno a grandi linee, insomma, di che strumento si tratta, ecco, se vogliamo, ecco.
Si tratta di strumenti elettronici che prima funzionavano con degli oscillatori, quindi con tutta input on off eccetera eccetera, inventati fra virgolette anche senza fra virgolette da tale Moog, mm-hmm, nel 65, mm-hmm, da cui ci fu il famoso Moog, ok, sì, strumento che sì, poi diventerà cardine per il prog rock, per tanti, sì, altri generi musicali. E in realtà esistevano prima in quella che era cosiddetta musica elettronica di, sì, tradizione scritta occidentale, con tutti altri autori. Tuttavia, negli anni 80, una cosa in particolare rivoluzionò il mondo dei sintetizzatori, che è il protocollo MIDI, mm-hmm, questa parolaccia che è incredibile, in realtà ha cambiato la storia della musica, ovvero Musical Instrument Digital Interface, mm-hmm, ovvero un protocollo, una tecnologia capace di far interagire gli strumenti musicali elettronici anche tramite un computer. Okay? Okay. Quindi uno poteva utilizzare il computer per programmare uno strumento elettronico.
Sì.
E questo cambiò in qualche modo le opzioni di manipolazione dei suoni, che potevano essere modificati anche tramite un computer, sì, in modo completamente diverso. Quindi fu discusso uno standard a un certo punto, ok, proposto all'Audio Engineering Society,
sì, sì, sì,
okay, nell'ottobre 81, mm-hmm, in cui a un certo punto i rappresentanti di alcune delle principali case, quali Roland, Yamaha, Korg, eccetera eccetera, si misero d'accordo e decisero, sì, le cose devono funzionare in questo modo, il sistema MIDI deve funzionare con questo specifico riferimento, e questo fu adottato praticamente in tutte le tastiere.
Sì.
Okay? Tipo una delle più usate per l'epoca fu la Yamaha DX7, okay? Che è proprio una di quelle delle storiche, delle grandi storiche di quel mondo lì, ecco. E quindi questa tecnologia non venne applicata solo per le tastiere e i sintetizzatori, mm-hmm, ma arrivò poi anche a influenzare altri strumenti, quali per esempio le chitarre. Ok,
sì.
Chitarre che utilizzavano dei pedalini, cioè degli effetti,
sì,
che permettevano di modificare e cambiare il suono, o le tue amate batterie elettroniche, mm-hmm, a questo punto, che null'altro erano che dei pad con, sì, dei suoni preimpostati che consentivano quindi di fare cose che non si erano mai pensate. Quindi con solo una piccola percussione,
certo,
ne usciva,
certo,
tutto un altro effetto. Ma qual era il vantaggio? Il vantaggio era enorme a un certo punto, perché mettiamoci lì di fronte a dover registrare e microfonare una batteria,
sì,
con 6 microfoni dappertutto,
sì,
il suono come viene? Viene molto acustico, viene in un certo modo, e quindi ogni volta, ogni colpo potrebbe venire potenzialmente diverso.
Sì.
Invece per un brano pop noi abbiamo bisogno di una batteria che funziona sempre uguale, perché il messaggio non è veicolato da quella batteria.
No, chiaro.
Okay? Da quel suono di quella cassa, per esempio, no, il messaggio è più complessivo e diverso,
sì,
e allora fa comodo una batteria elettronica che suona sempre allo stesso modo in quel caso e funziona per veicolare quello che dobbiamo raccontare.
Esatto,
ecco.
Rimanendo sempre un po' nell'argomento plastica, tra virgolette, no? Che avevamo già toccato con la puntata scorsa, no? Per quanto riguardava Mariah Carey, che anche lì era tutto preciso, perfetto, registrazioni eccellenti a livello di suoni, anche, no? A livello di volumi.
Ma sì, in questo senso la storia del pop, mm-hmm, a cavallo fra gli anni 80 e 90 è quella di una continua ricerca della perfezione del suono,
sì,
che va, sì, verso una dimensione plastica. Perché? Perché il suono deve arrivare perfetto in tutte le sue forme, non in tutte le sue forme, non può essere impreciso, non può essere sfilacciato, fra virgolette, no, deve essere quello, e il MIDI era una risposta.
Ma secondo te, questa è una domanda che faccio proprio anche personale, il fatto del cambio di supporto per registrare un brano, per registrare musica, è correlato poi all'utilizzo delle nuove strumentazioni, nel senso quanto il fatto di non suonare più magari una batteria acustica rispetto alla nascita del CD ha influito l'uno con l'altro, cioè si influenzano entrambe? Non so se
Sì, ho capito, nel senso sono passati al CD e quindi la batteria elettronica bisognava funzionare perché
esatto.
C'era il CD.
Viceversa, siccome i suoni sono questi, si passa a un altro supporto, cioè quanto la nascita di un nuovo supporto incide sulla nascita di nuove strumentazioni musicali e viceversa.
In questo caso il supporto è arrivato dopo, quindi
non
il
era
CD penso. È arrivato dopo, quindi la batteria elettronica e la strumentazione, diciamo, elettronica, sintetizzatori, eccetera, fanno parte di un mondo un pelo prima
sì.
dell'avvento del CD. Quindi direi che, almeno da un punto di vista musicale,
sì.
si è scoperto che a un certo punto uno, per suonare un organo, non doveva portarsi dietro un Hammond,
sì.
ma poteva portarsi dietro una tastierina, e questo faceva comodo. È una rivoluzione che a un certo punto cambia la vita dei musicisti, dei produttori e di tutto.
Certo.
E quindi venne il nuovo strumentino invece che l'Hammond enorme. La risposta, quindi, per darti una risposta, è più comodo avere un vinile gigantesco che si può rompere un CD? Il ragionamento è lo stesso.
Certo.
Quindi forse sì, forse sono cose collegate.
Si influenzano forse a vicenda, insomma, come...
Esatto, sì. Beh, non c'è una correlazione diretta, almeno secondo me, poi magari qualcuno ci smentirà e la troverà.
Vi prego, smentiteci, venite nel nostro programma per fare una bella conversazione su questo argomento.
Esatto, non c'è una correlazione diretta, a mio avviso, però sì, sicuramente i tempi sono quelli, sono i tempi della comodità. Poi se ci ripensiamo, no, il Walkman, non so se tutti gli ascoltatori sanno
io
quello che era.
Io ce l'avevo.
Giusto, anch'io.
Cioè, io ce l'avevo.
Che è il Walkman? È il fatto che tu c'avevi un supportino piccolo piccolo, ok, che ti portavi alla Fabianese in saccoccia, fra
esatto.
virgolette, ok, ti portavi dietro, ci mettevi il CD e potevi ascoltare
o la musicassetta ancora prima
o anche la musicassetta sì, era
tal
Walkman nasce
esatto con la musicassetta poi dopo che in
esatto.
realtà era più comodo del lettore CD se posto il Walkman
sì.
perché si poteva
sì,
anche sì. agganciare ai pantaloni, era una cosa fantastica, infilavi la cassettina top, infatti io adoro le musicassette, sono ancora quelle
e quindi c'era proprio quell'idea del pocket, no?
Sì, esatto.
Cioè della cosa
del
tascabile
facile,
che
esatto.
Da lì a poco l'intrattenimento si sposterà anche verso quella direzione, che
certo.
ne so, pensiamo ai Game Boy.
Ma sì, ma poi se pensi che io posso ascoltarmi una cassetta dappertutto, quindi anche la musica è veicolata in modo diverso. Non ho bisogno di andare in un luogo dove c'è un, non so, un giradischi, per esempio, che magari non tutti potevano avere, non tutti potevano permettersi, eccetera, eccetera. Ma sicuramente riesce ad arrivare, ecco perché riesce ad arrivare ai teenager, probabilmente anche per quello.
E allo stesso modo lo strumento musicale elettronico, salvo eccezioni, costa di meno che un Hammond con l'ES, cioè, insomma, che altre tipi di cose, ecco.
Allora, ci troviamo nel 1983, verso la fine dell'anno il duo registra nuovo materiale ed esce non autorizzato un midi intitolato Club Fantastic Megamix, che riunisce tre brani non estratti in formato singolo, quindi tre brani che non erano usciti come singoli. Un brano da segnalare nel lato B del 45 giri di Club Tropicana, un'inedita ballata semi-strumentale non inserita nell'album che costituisce l'unico inedito del gruppo. Il brano verrà ripreso anche qualche anno dopo in una versione dal vivo, il testo completo e il nuovo titolo Blue. Allora, abbiamo parlato di Club Tropicana e quindi io a questo punto farei ascoltare Club Tropicana e poi continuiamo a parlare.
We'll be right back.
Gli Wham ritornano a maggio del 1984 con un'immagine più commerciale sulla scia appunto di questo successo estivo quale Club Tropicana e un look ribelle fatto di giacche di pelle. Cioè il look ribelle viene rimpiazzato invece dai sorrisi, dai vestiti, perché loro inizialmente erano partiti così, con un make-up e appunto per promuovere se stessi come i sex symbol. Infatti Wake Me Up Before You Go Go, che abbiamo fatto sentire all'inizio, è proprio su in quel momento storico del gruppo lì e quindi cambiano anche modo di vestirsi, modo di porsi i capelli, eccetera. I critici vogliono mettere il genere degli Wham all'interno del cosiddetto bubblegum pop. Cioè lo sapevamo che era pop, però questa cosa del bubblegum gli dà qualcosa di, come dire, un po' svilente, forse non è proprio, insomma,
io credo che lo sia.
Esatto. E quindi non so se vogliamo un attimo parlare del perché poi i critici in realtà non hanno voluto proprio apprezzare questo duo, che in realtà poi diventa famoso, cioè, e piace, tra l'altro.
Certo. Da una parte era un sovvertimento dell'ordine canonico della musica inglese, no? Quindi prima, cioè comunque fino a 10 anni prima, ora siamo nell'84,
83,
giusto?
Sì, 84, sì.
83-84, cioè esatto. nel 73 i Led Zeppelin erano i Led Zeppelin. Stavamo parlando di 10 anni prima, la musica che andava in Inghilterra era musica che cantava a squarciagola l'idea: io voglio essere musica d'arte, sì, voglio cambiare il mondo per andare verso un'altra direzione, eccetera eccetera. Immaginiamoci i critici 10 anni dopo, ok, che probabilmente erano quelle stesse persone che avevano vissuto gli anni 60, gli anni 70 in Inghilterra, a ritrovarsi di fronte a una band che ha tematiche quali, bah, chi se ne frega, vivi la vita in maniera leggera.
Esatto.
Come poterla accettare? E allora per questo è un bubblegum, perché è come una cicingomma, no? In questo senso, cioè un qualcosa che uno si mette in bocca, gli dà quel sapore per dare gusto, per poi intrattenimento, e poi esplode. Basta.
Finito il sapore, la butto via.
È una bolla, no? A tutti gli effetti.
Però in effetti è quello che è capitato, perché se ci pensi alla loro carriera dura molto poco, pochi anni, nell'86 già, insomma, nel momento in cui George decide di sciogliere per diventare poi un cantante solista e intraprendere la propria carriera,
certo,
finisce.
Da una parte sì, la loro carriera è durata poco, dall'altra la loro eredità non è così meteoritica, proprio come ci vogliono far credere. Nel senso, oggi siamo qui e effettivamente 40 anni dopo
a parlare degli Wham!
Cioè, nel senso, non giusto, era poi così buona.
Giusto,
ecco.
giusto.
Quindi qualcosa in realtà c'era, qualcosa ce l'avevano in quel momento storico, che era anche difficile, perché una cosa fondamentale è quella di ricordarsi che quella musica serviva, a mio avviso, però questo è un parere personale,
va bene,
serviva anche un po' per risollevare un popolo inglese che in quei momenti stava in piene riforme Thatcher, okay?
Certo.
Per esempio un film che racconta un po' di quella storia, cioè di quelle riforme, ma sempre in maniera leggera, fino a un certo punto, è Billy Elliot,
sì,
no? Che ci parla appunto del, non mi ricordo di quali anni, però dei primi anni 80,
sì, sì,
le riforme Thatcher, in cui in Inghilterra la disoccupazione era alle stelle, il mondo era difficile, non si sapeva come andava avanti, l'Inghilterra che era la potenza coloniale per eccellenza ormai era ridimensionata, era diventata un'altra cosa, che fare? Cantare, e quindi anche cantare in modo leggero, basta con queste tematiche pesanti, c'è bisogno di due ragazzi anche belli piacenti, che così,
chiaro,
piacciono a tutti, si riguardano tutti, intonati, capaci, e di ascoltarli, gli Wham.
Chiaro. E allora, a novembre viene pubblicato, dell'84 sempre, viene pubblicato il secondo album Make It Big, che arriva nella vetta, insomma, della classifica degli album in tutto il mondo, e poi loro fanno una cosa molto bella con il progetto Band Aid, nel quale partecipano a dicembre e incideranno Do They Know It's Christmas. Allora, Band Aid, se vogliamo un po' raccontare che cos'è questo progetto, perché è molto conosciuto questo brano, tra l'altro bellissimo, perché in realtà è un brano natalizio che però parla di contenuti, insomma, importanti, no? Perché in momenti in cui ci sono le guerre, eccetera, la domanda è: ma lo sanno che è Natale? Quindi è un progetto che raccoglie diversi artisti.
Mm-hmm. È il progetto che poi porterà al Live Aid, no?
Esatto.
Il famoso concerto.
Esatto,
che
famoso
poi
concerto.
È stato rifatto, se non sbaglio, anche...
Nell'85, se non sbaglio.
Sì, prima nell'85, mm-hmm. Poi è stato rifatto negli anni 2000.
Sì, in qualche modo
più avanti. E beh, qual era l'idea? Bob Geldof, quindi cantante, attore e direi anche attivista irlandese, sì. A un certo punto decide di voler raccogliere fondi per combattere la piaga della fame in Etiopia, mm-hmm. Okay, attraverso questo singolo, e quindi coinvolgere Trevor Horn e altri dei produttori e tanti altri artisti tipo gli Spandau Ballet, Sting, Phil Collins e anche molti altri tipo Boy George. Ok, per promuovere un singolo di beneficenza. Questa cosa rivoluzionerà, diciamo, in qualche modo il mondo della beneficenza,
sì.
È perché si capirà: ah, ma allora si può fare veramente beneficenza con il mercato della musica.
Esatto.
E ne uscirà questo album veramente interessante.
Sì, veramente interessante.
Questo singolo. A proposito,
sì.
Errata Courage anche di prima, scusate, stasera va un po' così. George Michael non ha fatto 40 album, intendevo 40 singoli.
Beh, comunque.
Più.
Sì, certo. Quindi nasce a George, insomma, a un certo punto nasce l'esigenza di creare musica destinata a un pubblico più sofisticato rispetto a quello che poteva raccogliere con gli UAM, insomma, poteva attirare con gli UAM, rispetto quindi poi al pubblico di teenager. E quindi
è il momento di crescere
e quindi la coppia scoppia nell'86, loro decidono di sciogliersi e lo fanno con un ultimo album e quindi poi nel quale c'è poi un singolo che si intitola The Age of Heaven, che raggiunge il primo, la numero uno nel giugno dell'86, e dicono addio così, dicono addio con un ultimo singolo. Che noi ci ascoltiamo e poi finiamo di parlare degli UAM, che ormai non ci sono più. l'edizione statunitense di questo album si configura come un vero e proprio album, insomma, come il terzo, possiamo dire, degli UAM, anche se poi era, insomma, l'album di addio. Questa cosa è paradossale. E, infatti, sono 8 brani, nel quale poi troviamo il brano che ascolteremo successivamente per chiudere, Last Christmas, che diventa uno dei brani più famosi probabilmente degli UAM, che viene mandato ogni anno, e penso che solo con quello riescono a mangiare tutto l'anno, solo con Last Christmas, esatto, per le prossime generazioni. E, dopodiché
è un brano bellissimo comunque.
Sì. A me piace molto.
Tra i brani di Natale, diciamo, è uno dei miei preferiti.
Esatto.
Come
esatto.
È confezionato, è un po' malinconico.
È un po' malinconico perché parla comunque di una relazione finita, no?
Ah no, il testo non lo so, in realtà non l'ho mai approfondito.
Dice, lo scorso Natale io ti ho dato il mio cuore, e tu invece l'hai gettato via. Oh, quest'anno lo do a qualcun altro.
Giusto,
cioè, quindi questo è il senso. E dopodiché, niente, si sciolgono. E quindi poi George Michael inizierà la sua carriera, di cui poi abbiamo un po' accennato. E mentre gli UAM non hanno tanto backstage, in realtà George Michael ce ne avrebbe di backstage, scandali, cose. Quindi forse potremmo dedicargli una puntata sì. Nel prossimo anno, nel 2025.
In realtà un po' quello che ci dicevamo e che ci interessava con Sara per questa sera era, per prima cosa, presentare una bubblegum band,
esatto,
un
esatto.
po' natalizia, esatto. No? Per stare sul leggero, poco backstage, ma tante chiacchiere e discorsi sulla musica, mm-hmm. e ascoltare bella musica.
Esatto.
Sì. Quando è, Sara, che ci rivediamo?
Allora, noi ci rivediamo a gennaio ormai, perché questa è l'ultima puntata del 2024, e quindi sempre con personaggi noti e notissimi che hanno fatto cose losche. E quindi niente, possiamo fare gli auguri di Natale?
Eh sì, dai, è sì. Un buon anticipo, ma Sara, buon Natale a tutti gli ascoltatori.
Un po' in anticipo, ma siamo così sulla scia. E quindi a questo punto questa era la puntata dedicata ai tormentoni natalizi, e come sempre beccatevi il tormentone. Buon ascolto!
some